non so se deve arrivare qualcun altro.
Vabbè, arriverà, verrà alle 6. Comunque sono alle 7, possiamo iniziare. Ora di ritardo.
Ok. Allora, buonasera a tutte e tutti e benvenuti all'EFEST. E sono molto contenta della grande partecipazione a questa iniziativa con un'una di meno. Vorrei iniziare facendo un excursus del movimento qui in Italia. È iniziato, diciamo, tutto il movimento un anno fa a seguito del femminicidio di Sara Di Pietrantonio e è stato anche in concomitanza con altri fatti globali come la legge sull'aborto in Polonia e un efferato femminicidio che si è svolto e che ha subito purtroppo una sedicenne in Argentina. Dopo questi fatti sono iniziati a scendere in piazza le donne, a riprendersi i loro spazi e ad autodeterminarsi. Perciò ci si è rese tutte conto del forte livello della violenza in cui tutte siamo immerse quotidianamente e ragionando appunto sulla trasversalità e l'orizzontalità che tutte, diciamo, riceviamo ogni giorno, andando appunto a lavorare e, sui meccanismi che incidono nella società, andando ad analizzare, diciamo, tutto il sistema patriarcale e capitalistico in cui ci troviamo e sviscerando tutti questi contenuti, facendone quindi una lotta globale. Per questo motivo in Italia è stato deciso di proporre all'interno del percorso di Non Una di Meno un piano femminista antiviolenza e proprio per la totalità della violenza che ci circonda si è deciso appunto di lavorare in 8 tavoli, andando così ad avere una visione a 360 gradi di tutto ciò che succede e su cui vogliamo andare a lottare per la nostra autodeterminazione e le nostre libertà. Perciò si è lavorato dal punto di vista dei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, successivamente sul tavolo legislativo e giuridico del lavoro e welfare, il diritto alla salute sessuale e riproduttiva, l'educazione e la formazione, i femminismi migranti, la narrazione delle violenze attraverso i media ed infine abbiamo il tavolo di sessismo nei movimenti. Ovviamente tutti i tavoli lavorano e sono importanti, ma oggi, diciamo, andremo a trattare il tavolo della salute anche in vista del presidio che abbiamo svolto tutte il 23 giugno sotto al San Camillo, in quanto c'erano già dei precedenti dall'anno scorso con il concorso per il primario di ostetricia e ginecologia che successivamente è stato invalidato, mentre quest'anno proprio nella giornata del concorso siamo andate lì per manifestare e per i nostri diritti, ovviamente perché lì, oddio, scusate, sono emozionatissima Siamo state lì per rivendicare il diritto sull'aborto, il diritto alla libertà sessuale e alla salute sessuale di ogni donna, proprio perché in questo ospedale, che è il centro regionale che pratica l'IGV della legge 194 del 78, ci sono numerose e numerose difficoltà e il percorso è molto ostacolato per una donna che vuole praticare l'IGV è inaccettabile che questo reparto abbia a capo un medico obiettore. Passiamo a oggi. Allora, qui con noi oggi abbiamo delle compagne della Limonaia di Pisa che svolgono un lavoro capillare sul territorio, in quanto lo mappano tramite il progetto Obiezione Respinta, che va ad individuare i centri con presenza di obiettori di coscienza. Poi abbiamo anche oggi la cooperativa BeFree, che anche questa diciamo lavora sul territorio romano e ha uno sportello al San Camillo per il percorso di fuoriuscita dalla violenza delle donne ed infine abbiamo Lisa Canitano che è per l'associazione Vita di Donna che si occupa sempre dell'autodeterminazione e della donna e contrasta l'obiezione e quindi lotta all'interno degli spazi ospedalieri. Quindi ora lascio la parola a voi per diciamo illustrarci le varie esperienze.
Abbiamo il microfono, quindi tocca venire qua vicino a noi.
Ciao a tutte, io sono Eleonora della Limonaia Zona Rosa e del progetto Obiezione Respinta. Io e Chiara siamo veramente felicissime di essere qui, ci siamo già viste con tante di voi anche alla Limonaia e siamo veramente contente di esserci, di essere a questo tavolo sulla salute. Vi parlo brevemente dell'esperienza di obiezione respinta e poi dello sportello legale di obiezione respinta che è nato una volta che abbiamo occupato la Limonaia. Obiezione respinta è stata lanciata l'8 marzo, ma nasce mesi prima, nasce a partire proprio dalle nostre esigenze. Nel nostro collettivo siamo studentesse, siamo lavoratrici precarie, siamo fuori sede e tutte almeno una volta ci siamo ritrovate a Pisa la sera a cercare una pillola del giorno dopo e non trovarla, a spostarci da un consultorio all'altro appunto in cerca di una pillola del giorno dopo, a vederci rifiutato il nostro diritto da parte di farmacisti che non volevano vendercela. Ci siamo trovate a doverci spostare con i mezzi o con macchine prestate da amiche in altre città perché a Pisa solo 5 medici nell'ospedale Santa Chiara non sono obiettori di coscienza. Insomma, proprio a partire da noi, dalle nostre esigenze, abbiamo deciso di mettere su una mappa che potesse essere d'aiuto e supporto a tutte le donne. All'inizio è partita come una cosa cittadina, poi grazie al tavolo salute in una di meno, grazie all'aiuto di tante compagne e tante donne, questa cosa si è estesa sul territorio nazionale. Siamo arrivate a 300 segnalazioni in 3 mesi. Le donne ci scrivono sulla pagina Facebook le loro segnalazioni che noi poi ricondividiamo anonimamente e segniamo sulla mappa tutti quei luoghi appunto in cui i nostri diritti vengono lesi, in cui non possiamo interrompere una gravidanza, in cui l'abbiamo interrotta ma solo dopo settimane, in cui siamo state insultate, farmacie appunto che non ci hanno venduto la pillola del giorno dopo, che non vendono i preservativi e che dichiarano di non volerli vendere perché cattolici, medici di base che si rifiutano di prescrivere la pillola del giorno dopo alle minorenni e che prima si rifiutavano di prescriverla quando ancora ce n'era bisogno anche per le maggiorenni, addirittura medici che si rifiutano di prescriverci anche visite per le malattie sessualmente trasmissibili, facendoci la paternale sul fatto che se abbiamo bisogno di un controllo per malattie sessualmente trasmissibili evidentemente siamo forse un po' troppo libertine. Le segnalazioni sono state tantissime, diverse e si è proprio vista l'esigenza non soltanto poi di mappare i medici obiettori ma anche di mappare invece tutti quei luoghi d'aiuto, le consultorie, centri antiviolenza, centri autogestiti, tutti quei posti anche che poi parleranno dopo di noi come Vita di Donna e tutti i vari centri antiviolenza e consultorie nel quale invece ci sentiamo sicure di andare e trovare persone amiche che ci possano aiutare e che non ci giudicano. A partire da questa mappa poi abbiamo deciso di mettere su anche un forum per far sì che non soltanto si potesse segnalare sulla pagina Facebook la propria esperienza, ma anche condividere esperienze, un posto in cui poter fare quelle domande, no, che ci ritroviamo magari la sera a casa a dover fare su altri forum, un posto in cui appunto scambiarsi esperienze ed essere più unite. Proprio a partire dal forum ci sono arrivate diverse richieste da diverse ragazze. Una di queste è stata: se mi trovo davanti a un farmacista obiettore, se mi trovo davanti a un medico obiettore, cosa posso fare? Che numero posso chiamare? Tutti mi dicono denunciate, denunciate, ma non è facile denunciare, soprattutto in quel momento, nei momenti di emergenza in cui ho le ore contate. A partire appunto quindi dalle esigenze di tutte le donne che ci hanno scritto, abbiamo deciso di occupare uno stabile abbandonato a Pisa da 4 anni e al suo interno aprire 2 sportelli, uno ginecologico e un altro legale contro l'obiezione di coscienza. Siamo state formate da un avvocato e adesso appunto teniamo questo sportello, che è sia informativo per tutte quelle che hanno esigenza di conoscere meglio i propri diritti, che anche di denuncia. In particolare, infatti, ed è una cosa a cui ci siamo appunto trovate noi stesse spesso, ci siamo rese conto che molto spesso in queste situazioni delicate è solo insieme che poi si riesce a superare questa che è una violenza. È solo attraverso la sorellanza e la solidarietà che si riescono a superare dei momenti brutti in cui spesso ci si sente anche in colpa per quello che si è fatto. Quindi niente, noi abbiamo occupato la limonaia il 7 aprile, siamo state sgomberate il 3 maggio e l'abbiamo rioccupata un mese dopo. E adesso i 2 sportelli sono attivi e insomma, avanti così. E ovviamente chi volesse passare a Pisa...
C'è un stacchetto musicale.
Solo una cosa volevo aggiungere, che per noi è molto importante. Noi appunto abbiamo cominciato questa esperienza partendo da noi e pensiamo che ok, si sente? ok, vado. Io provo lo stesso. No, solo un altro paio di cose. Appunto, innanzitutto auspichiamo che momenti come questo possano anche servire per fare in modo che esperienze come la nostra siano riproducibili ovunque se ne senta il bisogno. Perché veramente, appunto, noi siamo studentesse e è bastato veramente poco. È bastato aprire uno spazio per riuscire a creare un luogo di infinite possibilità per tantissime donne in cui sentirsi sicure e di attraversarlo e senza essere giudicate, in cui avere un luogo dove essere noi stesse in tranquillità. E rispetto alla riproducibilità di queste cose, ci tenevo anche a poi più avanti magari pensare anche a dei, diciamo, modi per oltre a fare appunto un lavoro che quotidiano su queste cose, a pensare anche un modo come spingere su diverse rivendicazioni. Come appunto prima appunto si è citato l'azione che è stata fatta al San Camillo il 23, il 28 settembre sarà un'altra data importante, e nell'avvicinamento a questa data sarebbe bello anche insieme pensare anche a delle rivendicazioni e delle azioni poi da portare in quella data. Grazie.
Lei ha detto tutte queste cose belle, adesso io dirò delle cose brutte. Abbiamo fatto questa battaglia che pare abbiamo perso al San Camillo, per cui la prossima direttrice della maternità del San Camillo sarà, voi ve ne liberate, ma ci si accolla a noi, Maria Giovanna Salerno, proveniente dal Gemelli. In realtà, a parte lo sfregio, no? Così come si dice, la tagliata di faccia per l'ospedale centro regionale di riferimento della legge 194, e devo dire quasi l'insulto, D'Alba, il direttore generale, ha detto: vi assicuro che il reparto è separato ed è autonomo. A noi è quello che ci preoccupa, perché io vorrei dire due cose rapidamente. Una è che questa è la nuova frontiera dell'abolizione della legge 194, cioè la conquista ospedale per ospedale, maternità per maternità, da parte di ginecologi, confessionali e legati alla Chiesa, non di obiettori, di ginecologi, militanti, confessionali, legati alla Chiesa, significa la chiamata in quei reparti di soli ginecologi obiettori. Significa la chiamata, la calata dei ginecologi formati nelle università religiose e la scomparsa dei ginecologi non obiettori nei reparti. Perché quello che ci stanno inducendo a credere, come si dice, guarda l'uccellino, è che viene garantito il nostro diritto di scelta. Cioè, se vuoi abortire, abortisci, se no non abortisci, il servizio te lo teniamo aperto. Io vorrei ricordare che Valentina Milluzzo a Catania, che è morta di obiezione di coscienza, aveva due gemelli desideratissimi. E che io continuo ad ascoltare storie di donne che si ricoverano con 39 di febbre e il sacco rotto, e alle quali viene sentito il battito ogni 15 minuti, perché se c'è il battito non si può fare niente, neanche con 39 di febbre. Alcune di queste donne moriranno. Quindi il problema non è garantire il nostro diritto di scelta. Il problema è non essere assistite come donne da gente che pensa che il loro amico immaginario sia più importante della nostra vita. Credo che noi dobbiamo cominciare a fare anche questa battaglia, e secondo me noi dobbiamo, come dire, insegnare a dire alle donne: se hai il sacco rotto puoi chiedere un'interruzione terapeutica di gravidanza, perché le donne non lo sanno, non lo capiscono, stanno lì coi piedi in aria a aspettare che il battito sparisca in buona fede, e invece noi dobbiamo cominciare a insegnarglielo, quella cosa può finire con la morte. Noi grandi lo dobbiamo fare per le nostre figlie, perché questi ci ammazzano. Quindi, ecco, io vorrei dirvi che la conquista da parte dei ginecologi confessionali provenienti da università religiose delle nostre maternità forse non provocherà automaticamente la chiusura dell'aborto volontario, forse ci metteranno un po' di più, perché quello lo vediamo bene, ma comporterà un disastro nell'assistenza delle nostre donne gestanti. A questo proposito faccio un inciso, è una cosa che ho già detto l'altra volta, se possiamo provare in qualche modo ad approvarlo io lo scrivo. Allora, noi continuiamo a mandare via dai nostri servizi le donne straniere, perché abbiamo messo un sacco di paletti. Le donne non possono più entrare nei consultori, ma devono passare dai nostri uffici stranieri. nei nostri uffici stranieri, un giorno la te a me è scaduta, un giorno non ti spetta l'ENI, un giorno c'è il permesso turistico, non ti spetta manco l'STP. Si sono alzate le complicazioni burocratiche per l'assistenza agli stranieri in maniera esponenziale. E al nostro glorioso GRIS della Regione Lazio mi è stato risposto: ma la Romania non ci rimborsa. E sti cazzi? Allora, secondo me noi dobbiamo chiedere che le donne straniere possano entrare nei nostri consultori senza passare dall'ufficio stranieri, che siano americane, brasiliane, francesi. Pensate che sia facile curare una francese incinta con la TEAM scaduta che la deve andare a rinnovare a Lione? Se no noi neanche gli leviamo il sangue. È un casino, abbiamo fatto un casino. Non gli posso dare l'ENI perché c'ha la tessera francese. Abbiamo dimesso una donna rumena con un cervicocarcinoma al terzo stadio dal San Giovanni dicendo: cara, vattene a casa tua a curarti, perché noi qua non ti curiamo. Ok, su questo non possiamo fare niente, non ci possiamo mettere per mare con l'oncologia, perché siamo pochi, siamo ricchi, siamo benestanti e non vogliamo dividerlo coi poveri. Nessuno ci perdonerà mai per questa cosa, non siamo perdonabili. Però detto questo, che non è irrimediabile, la proposta è questa: di fare una richiesta alla Regione Lazio che i consultori, così come per le italiane sono servizio di prossimità, lo diventino anche per le straniere. Per cui l'entrata in consultorio non sia soggetta a valutazione amministrativa della condizione della donna, le dia diritto a un codice XX, come i cromosomi delle donne, XX, e dia diritto alle prestazioni consultoriali. Poi se c'hanno il cervicocarcinoma al terzo stadio le cacciamo. Lo so, è qualcosa, però non possiamo chiedere tutto. Chiediamo questo perché gli stiamo chiedendo 1800 euro per abortire alle donne. In Lombardia gli hanno chiesto 3500 per partorire a una. Non facciamo la sifilide, non facciamo esami del sangue, cioè lasciamo che queste donne che non riescono a rientrare passino invisibili e i loro bambini si ammalano, non possono abortire. Quindi io, se riusciamo ad approvarla, io poi la scrivo e noi proviamo a portarla in regione.
La canzone struggente sotto al nostro intervento.
Anzi, che ci hanno messo l'ella. Mamma
mia. Ciao a tutte, io sono Francesca della cooperativa Be Free e appunto volevamo parlarvi nello specifico dell'attività dello sportello donna presso il pronto soccorso dell'ospedale San Camillo Forlanini a Roma. Lo sportello donna è un vero e proprio centro antiviolenza all'interno di un luogo che molto spesso risulta strategico nella vita delle donne, che è appunto il pronto soccorso. Diciamo che mi inibisco con la... Sara andrà più nello specifico di che cosa fa lo sportello donna, perché appunto è un'operatrice di questo centro antiviolenza. Io mi volevo soffermare un po' di più rispetto al ragionamento politico che le operatrici di Be Free fecero nel 2009 ormai, quindi insomma sono passati tanti anni, rispetto appunto alla creazione di un luogo dentro al pronto soccorso che si occupasse con delle operatrici antiviolenza, prima H24 e adesso, dopo varie vicissitudini e tagli di finanziamenti, H12, che si occupassero dei percorsi appunto di fuoriuscita dalla violenza delle donne che si rivolgono al pronto soccorso per le cure mediche. diciamo che è stato un confronto tra di noi anche abbastanza serrato, nel senso che abbiamo pensato come appunto fosse necessaria la presenza di operatrici antiviolenza con un'ottica di genere in tutti quei luoghi che sono cruciali per le donne, e il pronto soccorso è eclatantemente ed evidentemente appunto un luogo molto importante in cui le statistiche dicono che le donne maltrattate che si rivolgono al pronto soccorso lo fanno con un'incidenza di 4-5 volte maggiore rispetto alle donne che non sono maltrattate. Quindi diciamo una necessità di andare noi operatrici antiviolenza con una storia appunto da parte della cooperativa Bifree, che dal 2007 propone un'ottica di genere nel supporto alle donne che fuoriescono da una situazione di violenza, andare noi nei posti in cui ci possono essere le donne che vogliono fuoriuscire da una situazione di violenza. Quindi da un lato la necessità di far emergere un fenomeno come quello della violenza domestica nascosto e sommerso, perché appunto avviene dentro le mura di casa, e dall'altro anche un altro tipo di ragionamento, cioè il ragionamento per cui il problema della violenza contro le donne non è un problema personale e privato delle donne che la subiscono quotidianamente, ma è un problema sociale, culturale e politico di cui tutta la società, e in questo caso anche le strutture ospedaliere, si devono fare carico. Diciamo che appunto lo Sportello Donna ha avuto diverse vicissitudini, è stato anche per un anno completamente privo di finanziamenti e le operatrici l'hanno tenuto aperto proprio perché si rendevano conto dell'importanza che quel luogo aveva per le donne che vi accedevano. È un modello alternativo rispetto a quello che sta dilagando nel contesto, diciamo, di alcuni ospedali, che è il modello del codice rosa. Diciamo che i centri antiviolenza e le associazioni di donne femministe che si occupano del supporto alla fuoriuscita dalla violenza hanno fortemente criticato il codice rosa, che è un percorso nato a Grosseto nel 2010, che adesso appunto sta trovando diffusione anche presso, diciamo, ospedali di altre regioni, e sta anche peggiorando, nel senso che ci sono, diciamo, delle derivazioni ulteriormente peggiorative per i percorsi di fuoriuscita dalle donne, ed è un percorso che, come è nato a Grosseto e come si è sviluppato nelle altre regioni, ha diversissime criticità, e io ne vorrei elencare qualcuna, giusto perché appunto molto spesso si parla del codice rosa ma non si sa precisamente appunto che cosa succede a queste donne che ricorrono alle cure del pronto soccorso dentro un ospedale che affronta il problema dal punto di vista del codice rosa. Allora, prima di tutto, l'inventrice del codice rosa ci ha tenuto nelle sue interviste a sottolineare che l'aggettivo rosa non si riferisce al colore, ma si riferisce al nome del fiore, della rosa, che è un fiore delicato e fragile, dalle sue parole. Me la sono studiata la situazione. Diciamo che è un percorso che è nato da un tentativo di neutralizzare l'analisi politica della violenza contro le donne, l'analisi che tutte le studiose femministe, le militanti femministe hanno portato avanti nel corso degli anni, perché mette nello stesso calderone donne, anziani, minori e disabili. Quindi, diciamo, toglie quella specificità della violenza maschile contro le donne, che è la specificità di genere, cioè la violenza contro le donne ha di specifico il fatto che un genere, quello maschile, lo perpetra a danno di un altro genere, che è quello femminile. Diciamo che le convenzioni di tutto a livello internazionale hanno inserito l'espressione genere quando si parla di violenza, proprio perché non si può distinguere e separare la violenza contro le donne da tutti quei costrutti sociali, quei valori, quei pregiudizi che interessano l'essere uomo e anche quindi l'essere donna. Quindi diciamo, mettere nello stesso calderone uomini, donne, anziani, disabili, minori, significa appiattire il fenomeno della violenza e quindi non coglierne l'aspetto culturale, strutturale e non emergenziale. Un'altra criticità molto forte dei percorsi del Codice Rosa è il fatto che la donna si trova catapultata dentro a dei percorsi obbligati a prescindere dalla sua volontà, cioè incontra, quando viene a richiedere le cure del pronto soccorso, incontra una task force, chiamata proprio task force, in cui ci stanno un operatore sanitario, un membro della Procura della Repubblica, quindi del Tribunale Penale, e un membro delle forze dell'ordine. Quindi la donna non incontra un'operatrice antiviolenza che, come vi spiegherà Sara, l'accompagna e ascolta quelle che sono le sue esigenze e i suoi desideri, ma viene inserita all'interno di questo percorso obbligato in cui la denuncia diventa praticamente automatica a scapito della volontà delle donne di denunciare o meno. La parte peggiorativa del Codice Rosa, e qua mi fermo, è appunto la nascita di questo referto psicologico per le donne che si rivolgono al pronto soccorso, che per adesso è stato sperimentato in Campania, a Napoli, e che appunto anche quello è un pericolo per l'autodeterminazione e per la libertà delle donne. Il referto psicologico è un referto che la psicologa dell'ospedale redige nel momento in cui la donna viene a chiedere le cure sanitarie in seguito ad una violenza subita, ed è un referto psicologico molto invasivo, nel senso che prevede una raccolta della storia molto dettagliata della situazione di maltrattamenti in un momento in cui la donna è in piena emergenza, perché appunto è appena arrivata al pronto soccorso. Quindi diciamo, viene fotografata la sua situazione in maniera fossilizzante e etichettante in un momento in cui la donna è sotto shock. Questo significa che il fatto che il referto psicologico venga poi inoltrato di default ai servizi sociali, alle forze dell'ordine, alla Procura dei minori, alla Procura della Repubblica, quindi sono già quattro, e anche ai centri antiviolenza, fa sì che quella fotografia di quella donna in quel momento rappresenta un modo per i tribunali e per i servizi sociali di giudicare la donna, nel senso che il Tribunale dei Minori e il Tribunale Penale non sono mai stati famosi per la loro ottica di genere nel caso appunto dei percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Quindi diciamo, inoltrare questo referto che fotografa la donna in un momento di particolare emergenza la mette a rischio non solo rispetto alla propria incolumità, ma la mette a rischio anche di poter perdere l'affidamento dei bambini nel momento in cui quella è la visione che al Tribunale dei Minori, che sappiamo essere tantissimo ostico nei confronti delle donne che si sottraggono ad una situazione di violenza, prende in considerazione per i passi successivi. Quindi queste sono, diciamo, i pericoli più o meno che ci sono dentro a questo tentativo di scavalcare l'autodeterminazione delle donne. E adesso passo la parola a Sara.
Grazie Fra. Sì, ciao a tutti. Io sono un'operatrice dello sportello all'interno del San Camillo e volevo riprendere dei punti che Francesca ha messo in evidenza, partendo da quello che noi vediamo tutti i giorni allo sportello. Noi siamo aperte 12 ore al giorno, tutti i giorni, sabato, domenica, festivi compresi, e quindi veramente vediamo un numero di donne molto elevato presso il nostro sportello. Lavoriamo spesso, appunto, come diceva Francesca, proprio perché ci siamo c'è stata un'analisi dietro la nostra scelta di mettere uno sportello antiviolenza all'interno del pronto soccorso, con le emergenze, quindi con le donne che accedono al pronto soccorso per avere delle cure mediche, quindi spesso non sanno neanche che noi siamo lì, che è una cosa completamente diversa dall'accesso che le donne hanno, per esempio, ai centri, che chiamano prendendo appuntamento e poi si recano a colloquio, quindi diciamo hanno già, come dire, elaborato un po' la loro situazione. Noi invece ci troviamo a che fare con donne che non hanno, spesso non hanno proprio, non sanno proprio che cosa sta succedendo, e lo shock di cui diceva Francesca è reale, cioè è proprio reale, è fatto proprio di tremori, di insicurezze, di lunghi silenzi di lunghi silenzi, di grosse difficoltà, e proprio per questo motivo noi siamo contente di essere lì e ci rendiamo conto di quanto è importante l'ottica di genere in quel caso, e capiamo che sarebbe un disastro quello di avere dall'altra parte non un'operatrice antiviolenza dei centri che ha un'ottica di genere, che è preparata ad accoglierli in questo modo, ma per esempio un infermiere o qualcuno che magari sì, ha avuto una preparazione. Noi anche abbiamo fatto dei corsi di formazione agli infermieri, ma fa un altro lavoro. Cioè, io, ecco, questo è molto importante, perché il nostro percorso, che è un percorso psicosociale all'interno del pronto soccorso, si intreccia con quello sanitario, si intreccia molto con quello sanitario, cioè noi non sapremmo cosa fare senza il supporto degli infermieri, ma non è la stessa cosa, cioè è proprio un'altra cosa, cioè noi accompagniamo nelle visite le donne e sentiamo proprio di essere quasi sostegno fisico a loro. Quindi pensare che in quella fase loro non si trovino ad avere un sostegno quale come il nostro, ma ad essere appunto inserite in un percorso obbligatorio in cui la gente ti dice: allora adesso devi fare così, devi fare la denuncia, devi fare la visita psicologica e succederà questo e quest'altro. Questo non è efficace. Cioè, al di là dell'importantissimo ragionamento politico che stiamo facendo, cioè non è proprio efficace nel contrasto alla violenza, è dannoso, perché ci vuole un lungo lavoro con le donne, soprattutto appunto nella fase emergenziale, come le accogliamo noi, perché subentri invece una fase in cui c'è una consapevolezza, innanzitutto una tranquillità, una serenità, una fiducia. Dopodiché, quindi, una consapevolezza è la voglia di iniziare un percorso di fuoriuscita. Cioè, è molto più lento che nei centri. Quindi è veramente un crocevia, cioè un punto cruciale in cui è essenziale dare un'accoglienza specifica, formata, preparata, sia dal punto di vista appunto dell'ottica di genere, quindi tenendo presente tutto quello che ci siamo dette, ma anche dal punto di vista proprio della volontà di co-costruire insieme questo percorso. E quindi cosa facciamo noi concretamente? La donna accede dal triage e un infermiere viene a dirci che la donna o ha detto esplicitamente che ha subito violenza, ha subito un'aggressione, oppure comunque diciamo c'è un'incongruenza tra quello che lei ha detto e quello che il medico ha notato. Per cui le viene comunque proposto di parlare con noi, e in questo caso noi appunto l'accogliamo in un setting specifico, che è stato appunto pensato dopo il ragionamento che ha detto Francesca, cioè un setting che ha, è una stanza che ha due porte, una che dà sulla sala d'aspetto e una all'interno del triage, in modo che poi non che ci sia un cuscinetto con l'esterno, ma nello stesso tempo che sia molto comodo per lei, per poi le visite che deve fare e quello che l'aspetta, diciamo. Quindi viene da noi e noi facciamo una fase di accoglienza che, come vi dicevo prima, è molto lunga, cioè spesso ci sono lunghissimi silenzi oppure pianti, cioè comunque un'emotività molto forte, quindi c'è una fase proprio di in cui si instaura un rapporto di fiducia, ma il tempo è fondamentale, noi siamo lì per lei, questo lei lo capisce, lo sente, e quindi piano piano costruiamo questo rapporto e capiamo cosa c'è da fare, perché poi ognuna ha delle esigenze diverse. Quindi capite bene quanto è importante proprio la costruzione di questo rapporto, proprio perché non, in quel momento non abbiamo di fronte una donna che ha fatto necessariamente un'elaborazione di quello che le sta accadendo, e quindi spesso si fa insieme, si parte decisamente, cioè solamente da quello che è successo, e poi si fa insieme, comunque si sta alla sua volontà e ai suoi tempi. Diciamo che non ci sono solamente aggressioni, naturalmente ci sono anche stupri, per cui lo sportello viene chiamato direttamente dal pronto soccorso del ginecologico, quindi noi ci rechiamo direttamente nel pronto soccorso ginecologico e assistiamo, nel senso che le chiediamo se lei vuole il nostro supporto durante tutta la procedura che scatta dopo gli stupri, quindi spesso assistiamo proprio alle visite ginecologiche, che sono molto lunghe. Questa procedura è veramente come dire, a dir poco estenuante, per le donne dura più di un'ora, le infermiere sono impagabili in questo, cioè spesso ci troviamo a rendere la situazione della signora più lieve possibile, però insomma è molto lunga e molto spesso attraversa dei momenti molto dolorosi, per cui ancora di più ci rendiamo conto di quanto è importante la nostra presenza. Però non basta, cioè io sono anche molto incazzata, cioè nel senso che bisogna andare avanti, cioè bisogna che tutte le difficoltà che le donne incontrano nell'accesso ai servizi vengano superate collettivamente, tutte insieme ci dobbiamo mettere affinché questo nostro lavoro sì possa andare avanti, ma sia sempre più il frutto di un'elaborazione politica, di richieste concrete che devono essere accolte, proprio perché l'autodeterminazione è fondamentale e perché deve essere garantito il diritto alla salute a tutte. Non so se... Basta così, ok, grazie.
Mo apriamo subito il dibattito, la facciamo, apriamo il dibattito, ti facciamo parlare per prima.
Io devo andare via poi.
Va bene.
Scusate, ma avevo detto a un'amica che alle 7:30 la passavo a prendere, quindi sono già in ritardo. Allora, sono Giovanna Scassellati, io sono la responsabile del coordinamento regionale del Lazio della 194 e lavoro al San Camillo da circa 21 anni e continuerò a lavorare, quindi non abbiate paura, ancora non me ne vado. Per adesso, finché ce la faccio, ci vado. Vi racconto una cosa carina, perché da domani dovevo andare in ferie e quindi già da venerdì avevano deciso di ridurre gli interventi. Cioè un'infermiera si era presa la briga di fare il foglio e io stamattina ho visto questo foglio e ho detto: guardate, non ce lo fa, vi mando in commissione disciplina stavolta, state attente. Ho soccupato i letti tutti i giorni, se no vengo lunedì. Allora, io comunque, oltre a lavorare al San Camillo, sono comunque nel coordinamento nazionale dell'UDI e l'UDI ha deciso di fare, fanno figli perché la città si espande da quel lato, no?
e quindi c'è una necessità estrema del consultorio. Lì per esempio è stato chiuso il consultorio di Cesano, noi avevamo individuato prima delle elezioni il posto all'interno della caserma, avevamo fatto tutto anche un percorso per avere questa parte dalla caserma, la quale comunque era stato contattato e ce lo volevano dare, quindi noi vorremmo riaprire il consultorio di Cesano e poi rinforzare comunque il consultorio che sta a via Cluzzetto all'interno di una casa della salute, dove già il direttore della casa della salute l'altra settimana ha detto no, perché a me mi servirebbe uno spazio anche nel consultorio, e quindi ecco, cioè lì sicuramente noi faremo mobilitazione. Allora io vi invito comunque a portare tutta una serie di istanze sul problema dei vostri consultori limitrofi nei vostri quartieri, perché noi comunque la prima battaglia che ci deve fare in quest'ultimo anno Zingaretti è di rinforzare i consultori. Lui ci aveva promesso che avrebbe messo soldi su questa sanità, diciamo approssimativa, cioè di quartiere, quindi cioè devono uscire, e qui c'è questo, in questo libretto c'è scritto che assumerà 89 medici, 47 ostetriche, 70 psicologi e 56 assistenti sociali. Allora Cecilia D'Elia mi ha confermato, che è la consigliera di pari opportunità di Zingaretti, che questi sono tutte assunzioni per i consultori. È chiaro che se sono assunzioni di consultori poi non è che possono essere trasferite dentro l'ospedale le ostetriche, come è successo a via Cluzzetto. Le assumerà, non sono ancora, però le deve assumere entro il 2017. Quindi questa è una battaglia che possiamo fare insieme e che dobbiamo fare insieme, una battaglia di civiltà, perché noi abbiamo bisogno dei consultori. Quindi io vi dico che l'Udi darà comunque delle parole d'ordine su questa campagna Adesso Basta e faremo mobilitazioni in vari consultori. Per quanto riguarda il San Camillo, vi voglio cioè, rassicurare, da un punto di vista così è vero, io e lei di Vita di Donna abbiamo perso una battaglia, però tutto sommato io penso che la dottoressa Salerno anche, cioè, comunque era la responsabile della regione toscana ed è responsabile dell'oncologia, quindi io mi levo tanto di cappello, può essere pure che ci dia delle nuove dritte all'interno dell'ospedale. Io non credo che abbia tutte cose negative, comunque il suo lavoro lo sa fare. Quindi il nostro reparto è comunque staccato dalla divisione di ostetricia. È vero che noi lavoriamo parte del nostro lavoro dentro la divisione di ostetricia e parte nel mio reparto. Allora è stato fatto un concorso dopo 16 anni, voi avete letto tutti quanti che sono stati assunti due ginecologi, ma in realtà questi due ginecologi lavoravano da ben 16 anni, quindi è una beffa. Allora io quando sono andata a discutere il budget ho detto beh, però la graduatoria deve andare avanti, e quindi la graduatoria va avanti e vengono assunte altre due ginecologhe di questa graduatoria, quindi così due altre sono state, una a Velletri e un'altra non ho capito se a Genzano, comunque è stata assunta di sempre di quella graduatoria. Quindi questo è molto importante, perché per la prima volta cioè noi abbiamo comunque delle persone che hanno fatto un concorso per la 194 in questa regione, che comunque faranno anche l'ostetricia, però cioè, sono persone non obiettori a cui ci si può rivolgere. Quindi dico state tranquille, perché cioè, all'interno della divisione siamo sei persone adesso strutturate che non sono obiettrici. Questo è importante, perché comunque cambia la visione ed è importante, vi assicuro, cioè avere una visione differente, non quella estremamente chiusa e cattolica. Comunque poi ci sono i protocolli, quindi è tutto bello scritto, quindi se uno si rifiuta di assistere la donna praticamente cioè viene denunciato, perché quella è omissione di soccorso, cioè io induco l'aborto, però se quando esco dall'ospedale cioè la donna sta male, quelli che sono di guardia devono intervenire, quindi non ci sono problemi, cioè se la donna praticamente nessuno va a vederla a letto, quella è omissione di soccorso, quindi cioè è già tutto stabilito, ma questo da sempre, dall'inizio, insomma, è stata una grande battaglia. Così noi praticamente facciamo l'RU 486, in questa regione non riusciamo a fare tanta RU 486, è stato fatto questo annuncio di farla nei consultori, ma se nel personale non c'è nei consultori chiaramente non si può fare nel consultorio, quindi aumentare il... Vabbè, comunque 1410 RU sono state fatte l'anno scorso, nel 2015, cioè il report della regione dice che sono stati fatti 1410 interruzioni di gravidanza con l'RU a 49 giorni dal concepimento. Allora, noi invece vorremmo che, e abbiamo chiesto alle società, di spingere sull'AIFA in modo che praticamente, cioè, si apra questa possibilità anche fino alla nona settimana. Cioè, stiamo discutendo e vedendo, cioè io l'altro giorno ho parlato con Di Lallo, che è responsabile della regione, per vedere se potevamo cambiare il protocollo. Cioè, è cambiato il responsabile dell'AIFA, è il dottor Vella, quindi cioè, lavorava allo Spallanzani, adesso cercheremo di contattarlo. Agite, che è la società dei medici consultoriali, e Augoi si sono prese questa briga di fare una lettera, quindi insomma, in realtà le cose si stanno muovendo, cioè non è così disperata la situazione. È chiaro che il San Camillo, cioè, è l'unica realtà dove la gente può arrivare anche all'ultimo momento e trovare la risposta. Mi rendo conto che è poco in questa regione, quindi dobbiamo fare di più, però è stato fatto riaperto il servizio a Frosinone, non a Frosinone ma a Artena. La collega va, c'è un day hospital, quindi ha riaperto questa cosa. Io sono stata due volte a vedere, comunque gli ho dato una mano su alcune cose, sui protocolli, e comunque a settembre partirà un aggiornamento per tutti gli operatori dell'ASL, quindi, cioè, cerchiamo di fare altre cose, non è che siamo fermi, però la battaglia è quotidiana, ma deve essere per tutti quotidiana, perché per esempio anche lo sportello che c'è, non è garantito che lo sportello sia al pronto soccorso tutti i giorni, perché i soldi non ci sono, quindi se non ci si mettono i soldi su quella cosa, anche le operatrici non hanno poi la possibilità di lavorarci. E quello per esempio è un'esperienza che io e Mauro abbiamo voluto moltissimo, e che cioè, ci abbiamo lavorato tanto prima di arrivare ad avere B-Free, e non vorremmo che B-Free andasse via, quindi è importante. Ecco, non so, basta.
E va bene, allora, grazie a tutti i racconti che ci avete fatto. Ma non si sa, vabbè, parlo a me stessa. Va bene, allora, appunto, abbiamo organizzato questo dibattito chiamando tutta una serie di realtà. No, raga, è veramente impossibile. Chiamando tutta una serie di realtà, appunto, che hanno messo in atto delle pratiche concrete, no? Delle strategie di risposta a quello che sta avvenendo sostanzialmente nei servizi sanitari pubblici. Quindi, appunto, un po' dai vari racconti c'è una restrizione per sempre più categorie, più fasce di persone nell'accesso, appunto, e nella garanzia di quello che è un diritto universale, cioè quello dei servizi pubblici garantiti, i servizi sanitari. E quindi, appunto, l'idea era quella di mettere insieme tutta una serie di realtà che già ragionano su questo, per iniziare a pensare insieme come costruire la giornata del 28 settembre 2017, che è una giornata di lotta che è stata lanciata internazionalmente. Il 28 settembre è la giornata per la difesa al diritto all'aborto. Quest'anno le argentine hanno lanciato una chiamata alla mobilitazione internazionale, come già in altre date durante lo scorso anno che abbiamo, appunto, raccolto e attraversato tutte insieme. E nell'ultima assemblea nazionale anche noi, come non una di meno, appunto, qui abbiamo deciso di assumere la giornata del 28 settembre come una giornata di mobilitazione, e quindi questa, diciamo, l'iniziativa di oggi era pensata anche un po' per iniziare a ragionare insieme su che cosa possiamo fare il 28 settembre, no? Quindi anche il racconto di tutta una serie di criticità e di esperienze che non vanno su questo territorio può essere uno stimolo per immaginare insieme come attraversare, appunto, a livello cittadino la giornata del 28 settembre. E scusate per il disagio, ma se non siamo 5 minuti e spengono. E se volete, vediamo se riusciamo ad iniziare, se no aspettiamo 5 minuti. Certo, però dovete venire qui vicino a me perché il microfono non si muove.
Allora, Lisa, la conoscete, la rappresenta Vita di Donna. Qua siamo anche rappresentanti di un'associazione che si chiama LAIGA, che sono i ginecologi ospedalieri non obiettori, e abbiamo lavorato per fare due ricorsi al Parlamento europeo contro il governo italiano per via della legge 194, che non è attuabile pienamente perché l'obiezione sta crescendo. E più cresce l'obiezione, più la legge rimane carta scritta, perché se non ci saranno gli operatori nessuno potrà usufruirne. In questi giorni uscirà anche la risposta delle Nazioni Unite rispetto a un reclamo che sempre queste associazioni hanno fatto all'ONU. Quindi i primi di luglio vedremo cosa l'ONU dirà al governo italiano. Ora il punto è che finché siamo, diciamo, noi operatori che cerchiamo di raccogliere i dati almeno dell'obiezione, che ci vengono poi contraddetti dallo staff del ministro, non basta questa situazione, perché il ministro dice: siccome nessuno protesta, le cose vanno bene. Allora io volevo, volevo lanciare un piccolo appello, cioè cortesemente denunciate anonimamente, eccetera. Io ho visto che è stato fatto una cosa meravigliosa, che è stato obiezione respinta. Guarda, meravigliose. Cioè, mi è sembrata una mano. Guarda, perché più raccogliamo delle denunce, racconti, eccetera, più lo staff del ministro non potrà dire: nessuno denuncia, quello che voi dite non è vero. Perché noi possiamo dire solamente che siamo sempre di meno, andremo in pensione, ma chi viene dopo? Nessuno. E quindi vi chiedo questo. L'associazione si chiama www.laiga.it, potete scrivere all'associazione, oppure per favore moltiplicate questo sito stupendo. Anche la raccolta dei nomi degli obiettori è splendida, perché molti degli obiettori non lo dicono alla pazienti. Quando le coppie scoprono di avere una malformazione, vanno dal medico, il quale gli risponde, che le seguiva prima, cioè: nel nostro ospedale non si fa. Cioè non dice: io sono obiettore come tutti gli altri miei colleghi, quindi non te lo faccio. Quindi in qualche modo, benché siano forti, si vergognano. Quindi il metterli per iscritto è stata questa un'altra cosa eccezionale, grazie. E basta, quindi vi chiedevo solamente se potete diffondere questa cosa di mandare racconti anonimi, testimonianze, perché sennò il ministro a noi non crede, non vuole credere, capito? Grazie mille, diciamo, sarà tutelata assolutamente l'anonimato, però più raccogliamo racconti, più li possiamo portare al Tribunale Europeo, che ci chiede racconti, al Tribunale dei Diritti Sociali, più possiamo portarlo alle Nazioni Unite. Perché sono altri modi, visto che il governo non ascolta, stiamo facendo questa via. Ci è capitato di riuscire a fare questa via e poi vedremo, insomma. Grazie, e veramente siete meravigliose. Mi sembra strano che rinasca una cosa così, è molto bella, anche se dalla parte mi viene da dire: che cavolo, dico, i nostri diritti, siamo di nuovo come prima, no? Cioè, comunque, veramente grazie, siete stupende, grazie mille.
C'è
Ciao a tutte, io sono Serena e faccio parte del tavolo salute di Non Una di Meno Roma e anche nazionale. E io vorrei ripartire dall'8 marzo perché è stata, va bene, una giornata meravigliosa di grande lotta e credo che sia un po' una cosa che dobbiamo un po' rimettere al centro del dibattito. L'8 marzo ci siamo scontrate con due questioni fondamentali. Uno, che c'era una grandissima spinta a mobilitarsi e che ha coinvolto lavoratrici, non solo donne, e ha allargato in modo incredibile la partecipazione e l'attivazione. Dall'altra ci siamo scontrate col fatto che le lavoratrici non sapevano come si sciopera e quindi abbiamo ricevuto milioni e milioni di mail di persone che non sapevano cosa fare perché gli si diceva che non potevano farlo, quando invece lo potevano benissimo fare, era un loro diritto. E quindi abbiamo fatto in modo che invece la giornata fosse partecipata in pieno, non solo nelle piazze, ma anche con l'astensione dal lavoro, legittima, giusta e necessaria. Dico questo perché credo che su diversi ambiti noi abbiamo il problema di una perdita di consapevolezza di quali sono i nostri diritti, di qual è il nostro posto al mondo, che viene continuamente ribadito dai discorsi. Allora, noi abbiamo sentito alcune narrazioni molto importanti da parte di donne che lavorano nei servizi sanitari, di operatrici di sportelli antiviolenza, di donne che si sono auto-organizzate per costruire dal basso non dei servizi, ma degli spazi di condivisione, libertà, autodeterminazione e di lotta. Allora, questa roba qui ha una importanza incredibile perché gioca su tanti livelli, ma il passaggio incredibile che noi abbiamo prodotto è quello di esserci messe insieme, di aver dato vita ad un movimento che ha portato sulla scena un altro discorso, perché io credo che quello di cui abbiamo bisogno in questo momento è quello di rovesciare proprio l'ordine del discorso. E cioè non è qualcuno che deve concedere dei diritti, dei piccoli spazi di sopravvivenza, ma siamo noi che dobbiamo riaffermare con la nostra forza, la forza che abbiamo, i nostri diritti, diciamo così, anche se è una parola che ha anche dei limiti, ma i nostri spazi di autonomia e di autodeterminazione. Allora io credo che i tre assi su cui si è mossa Non Una di Meno, e poi vengo al tema della giornata, non vi preoccupate, sono sostanzialmente tre, e cioè l'asse politico, l'asse culturale e l'asse economico. Nel senso che noi abbiamo avuto la forza e la capacità, non solo in Italia, di intrecciare queste tre questioni e di dire la violenza è un dispositivo di controllo sui nostri corpi che non passa solo dentro la violenza intrafamiliare e domestica, ma passa dentro tutti gli ambiti della nostra esistenza, passa dentro le scuole, dentro i rapporti di lavoro, dentro le leggi dello Stato, dentro il fatto che noi siamo progressivamente escluse da ogni copertura economica, cioè di reddito e di welfare. Quando si discute di donne, si parla sempre di misure di protezione del panda in estinzione, no? Di cura dell'essere fragile, della rosa, di cura dell'essere fragile vittima, che riperpetua all'infinito questa condizione di subalternità, che badate bene non riguarda più solo le donne, perché in Italia dobbiamo tenere conto che appunto la composizione è profondamente mutata, ci sono molte migranti e molti migranti che vengono a loro volta esclusi da ogni tipo di protezione sociale, welfare e diritti fondamentali, e vengono anche, come dire, maltrattati sul piano culturale e politico tutti i giorni, dalle pagine dei giornali alle parole dei ministri e agli atti dei ministri in poi. Allora, io credo che la necessità che abbiamo oggi non è quella di sviluppare delle piccole campagne, ma di mettere a sistema questa grande elaborazione collettiva che riguarda da una parte le operatrici del settore a cui va la nostra riconoscenza infinita per il loro costante lavoro di denuncia, di lavoro e di trasformazione, ma che deve mettere in gioco una mobilitazione larghissima che ha tutte le potenzialità per darsi, come abbiamo visto nei mesi scorsi, come abbiamo visto con una cosa messa su in 5 minuti per il 23 giugno che ha attraversato i social e ha prodotto molto clamore laddove si è prodotto un fatto come un'azione al San Camillo che, mi permetto di dire, non ha perso soltanto la scalzellata di Lisa Canetano, ma abbiamo perso tutte e che quindi, come dire, appunto dobbiamo un po' uscire dai nostri recinti e dalle nostre isole sempre meno dorate e sempre meno felici, ma dobbiamo renderci conto appunto che sulla sanità c'è in atto una colonizzazione che ha interessi economici e che passano per i discorsi ideologici e religiosi. Allora, da questo punto di vista io credo che la giornata del 28 settembre sia un appuntamento assolutamente importante per tutta non una di meno, che cioè questo panorama vastissimo che si è mobilitato nei mesi scorsi e che, per riprendere le parole delle argentine, coinvolge donne che hanno assunto un metodo femminista, un'ottica femminista e non le femministe basta, cioè quella roba ha avuto la forza di contaminare perché ha messo al centro problemi reali, veri, quando l'obiezione è un problema di vita o di morte è un problema vero, quando l'obiezione è un problema di scelta fondamentale sulla tua vita, sul tuo corpo, cioè sul fatto che la tua vita vale e deve avere pieno riconoscimento senza incontrare ostacoli e vessazioni sul tuo percorso. Credo appunto abbiamo messo al centro temi centrali. Adesso io credo sia importante ragionare sulle pratiche e molto si è prodotto in questi mesi, a partire per esempio da obiezione respinta, che sono d'accordo con Silvana, ci offre uno strumento fondamentale di mappatura che va incrementato e fatto vivere nei percorsi, perché quella roba lì ci consente non solo, cioè, di agire anche lì su vari livelli, sul piano legale, ma anche di mobilitazione, di sanzionamento, di escrace, come dicono gli argentini, cioè, passatemi il termine, di sputtanamento dell'obiettore di coscienza che si guarda bene dal dirtelo, ma che poi fa pesare molto il suo modo di agire, che è semplicemente uno sputo in faccia a ogni donna che gli si presenta davanti. Io credo che quella giornata debba quindi cercare di vivere a Roma, ma in tutte le città d'Italia in cui si è riprodotto movimento, in termini pieni, a partire dalla emblematicità del tema dell'obiezione, che secondo me, come dire, esemplifica e spiega bene il fatto che la tua vita vale meno delle altre, vale meno del nascituro di questo grumo di cellule che decide appunto che può espropriarti di ogni, come dire, capacità di decisione sul tuo corpo, sulla tua di vita, sulle tue capacità economiche, sui tuoi progetti, eccetera. E che appunto però io ritrovo nei discorsi fatti sul centro antiviolenza, sul fatto che quei servizi, per esempio, devono aver tutelato il massimo dell'autonomia nella definizione del servizio, sul fatto che siano le donne a definire quei servizi, così come era per i consultori, ora lo è sempre meno, per esempio, quindi quello sì è un terreno di lotta importante, che non credo che Zingaretti sia proprio pronto e disponibile a risolvere, perché poi appunto le assunzioni annunciate devono fare i conti con una molteplicità di lavoro precario e a partita IVA dentro la sanità che difficilmente sarà colmabile già con le nuove assunzioni figuriamoci senza. Dunque, io credo che appunto il tema della giornata debba essere proprio quello dell'autodeterminazione, declinato appunto a partire dall'obiezione su una serie di questioni legate alla salute. Alla salute così come l'abbiamo trattata durante questi mesi di mobilitazione, cioè come benessere psichico, fisico, economico, sociale, cioè come affermazione appunto anche della nostra potenza, della nostra decisione, della nostra capacità di espressione piena, che va al di là del fatto di delegarla a qualcun altro. Per cui credo appunto che debba essere necessario proprio un rovesciamento di piano che solo un movimento è in grado di poter esprimere ed affermare. E solo un movimento è capace anche di strappare delle vittorie che non siano semplicemente delle pezze, considerato il fatto che, come dire, è importantissimo è necessario anche un piano vertenziale di lotta proprio specifica su alcune questioni. Per questo ci siamo mobilitate anche il 23 al San Camillo. Credo appunto, insomma, il mio è un invito più che altro a discutere anche di pratiche di mobilitazione, su come ritorniamo ad occupare le piazze immediatamente da settembre e per i mesi successivi. Chiudo semplicemente una cosa che spero, adesso dovrebbe arrivare Carla del tavolo giuridico per esemplificare appunto il ruolo della donna nello Stato italiano. Oggi è uscita questa bella notizia per cui sostanzialmente nella riforma del codice di procedura penale, mi pare di aver capito, sostanzialmente è stato votato un emendamento proposto dal PD che inserisce la possibilità di compensazione economica di alcuni reati. Alcuni reati che hanno carattere non reversibile, irreversibile. Tra questi reati c'è finito quello di stalking. Allora, lungi da noi, come dire, perseguire la via dell'inasprimento delle pene, perché lo sappiamo che è inutile e lontano dalle nostre letture. È chiaro che dà il segno, ecco, di una... questa, diciamo così, questa norma dà il segno di quale spazio e di quale considerazione ci sia a livello istituzionale del tema della violenza. Se su un tema come quello dello stalking, che mi pare sia stato inserito da Carfagna, dal governo Berlusconi, quindi è stato un grande... come dire, operazione anche pubblicitaria da parte del centrodestra, si ha questa attenzione, ci immaginiamo su temi come l'obiezione di coscienza, l'accesso alla salute per tutte, anche per le migranti, sulla indipendenza e l'autonomia economica delle donne in generale, delle precarie e delle donne vittime di violenza, cosa possano tirare fuori, non ultimo col nuovo piano nazionale antiviolenza, cosa possano tirare fuori se è questa l'attenzione che dedicano a questi piani. Probabilmente questo è un altro tema su cui dovremmo mobilitarci al più presto.
Ciao, no, io non voglio fare un intervento complessivo, voglio solo aggiungere dei tassellini anche in relazione alla mobilitazione del 28 settembre e insomma un po' in relazione agli interventi che mi hanno preceduto sui consultori. E prendo quello che dirò, insomma, un po' viene anche emerge dal dibattito nazionale e locale che abbiamo avuto come tavolo salute. E E anche questo riguarda molto in realtà un po' anche per come si è costituita, non una di meno in questi mesi, insomma, che sembra una vita che c'è, non una di meno. In relazione proprio alla questione dei consultori, noi abbiamo abbastanza presente i numeri che ha nominato, come si chiama? Che ha nominato Giovanna, perché dopo l'8 marzo siamo riuscite a strappare un tavolo sulla questione salute in regione, che però si è bloccato lì, è morto lì, chi lo sa, però c'è stato solo un incontro. E chiaramente le assunzioni nominate da Giovanna sarebbero essenziali, però secondo noi comunque non sono sufficienti, perché in un'analisi che abbiamo fatto, il consultorio come servizio centrale nel territorio, uno, non dovrebbe essere un consultorio familiare, e in secondo luogo non dovrebbe tenere in considerazione solo tutte quelle necessità, bisogni della donna intesa biologicamente, ma dovrebbe riuscire a intervenire su un ampio spettro, e quindi tenere in conto della questione della sessualità delle persone non più giovani, avere un servizio permanente per tutta la questione transgenderismo, che a Roma viene seguita da un unico sportello. Questo in relazione anche alla giornata del 28, che sicuramente è una giornata lanciata a livello internazionale per il diritto all'aborto, che deve essere libero, gratuito, accessibile per tutte e tutti, indipendentemente se sei nativa, migrante, da dove vieni, se hai la disponibilità economica o non ce l'hai. Però forse potremmo cercare di ampliare la giornata, è un po' difficile, la giornata del 28, come diceva Serena, alla questione proprio dell'accesso alla salute intesa in quanto benessere, quindi che non riguarda evidentemente solo le donne biologicamente intese, ma riguarda tutte quelle soggettività che oggi effettivamente non accedono facilmente e in maniera gratuita a tutti i servizi sanitari che sono sicuramente le persone che non rientrano in quello definito binarismo di genere, ma in realtà non solo, perché poi abbiamo tutta la soggettività migranti che, come abbiamo sentito, in realtà e basta, perché è un po' faticoso.
Ciao a tutte, magari provo a dire due cose anch'io. Sono Chiara della Limonaia. Noi volevamo, innanzitutto, per quanto riguarda il 28, la giornata del 28, che comunque è una giornata appunto nazionale, importante, e quindi un altro appuntamento che non una di meno si deve dare, che in questi mesi dovrebbe comunque costruire. Noi, in vista del 28, secondo noi è importante soprattutto la proposta che era venuta all'inizio, quella del codice XX, quindi la presentazione di questo codice per l'accesso alla salute e ai servizi di altre soggettività, come appunto quella migrante, che è molto spesso, di cui molto spesso non si tiene conto, e che secondo noi invece dovrebbe avere anche centralità per quanto riguarda la questione dei servizi. Noi come Limonaia abbiamo comunque collaborato con i migranti dei centri d'accoglienza, che hanno fatto alcune iniziative all'interno della Limonaia, e proprio grazie a loro che stiamo comunque capendo qual è la situazione per quanto riguarda l'accesso ai servizi di tutte le altre soggettività appunto non italiane, che, così come quella femminile, comunque LGBTQI, è considerata subalterna e quindi non gode di alcune, diciamo, facilitazioni o comunque privilegi. E oltre ovviamente alla presentazione del codice, noi vorremmo mantenere anche un altro piano, a cui si accennava prima, che è per esempio quello delle segnalazioni. Noi l'8 marzo, la mattina dell'8 marzo, abbiamo segnalato l'ospedale Santa Chiara, che come ricordava Ele è un ospedale dove l'obiezione di coscienza è molto alta e sono attualmente appunto 5 medici non obiettori, non può essere prescritto l'aborto farmacologico perché il numero ovviamente di non obiettori è troppo basso. E oltre a tante altre criticità, per esempio il fatto che all'interno del Santa Chiara non c'è il pronto soccorso, e quindi devi spostarti in un altro ospedale che è dall'altra parte della città per farti ricoverare in qualsiasi situazione tu stia. Quindi sono diverse le problematiche riscontrate in quell'ospedale, e per questo la mattina stessa dell'8 marzo l'abbiamo segnalata. Durante il corteo invece del pomeriggio abbiamo segnalato anche una delle farmacie più grandi di Pisa, che appunto non vende la pillola del giorno dopo, quindi una farmacia obiettrice che non ha esposti i preservativi, e se cosa successe anche a noi, vai a chiedere preservativi, vieni portata dietro al bancone dove ti chiedono da quanto tempo sei con il tuo ragazzo e che intenzioni hai con il tuo ragazzo. Quindi durante il corteo dell'8 marzo abbiamo fatto questa segnalazione alla farmacia, scrivendo con una vernice fucsia lungo tutta la porta obiezione respinta, comunque una farmacia centrale in una delle vie centrali, oltre ad aver attacchinato un pin gigante di obiezione respinta. Un'azione che comunque ha avuto grande risonanza sia a livello mediatico ma comunque in città, perché poi dopo l'8 marzo sono molte le ragazze che sono venute a chiederci quali altre farmacie volevamo segnalare, quali altre azioni volevamo fare per farci sentire, o comunque anche per far capire ai farmacisti che magari a una certa... anche un'altra occupazione femminista, che è appunto la mala Servanicini, che invece risponde ad altre situazioni e difficoltà che invece le donne ritrovano sul territorio, come quella del lavoro e dell'occupazione abitativa. Quindi sono stati due piani che comunque siamo riusciti a mantenere e a portare avanti. Uno di vertenze o comunque di dialogo anche tramite le istituzioni, quindi la richiesta anche di un'indipendenza politica e di azione dei centri antiviolenza, le azioni con i consultori, in modo particolare noi abbiamo collaborato con l'AIED, che ha lavorato con noi all'interno della Limonaia. La Limonaia che comunque è stata rioccupata da tutta una rete femminista, e qui non solamente da noi, proprio grazie alle relazioni che in uno spazio femminista siamo riuscite a creare. E un'altra invece di autogestione, perché ci siamo chieste cosa il femminismo ci ha fatto capire che non va bene all'interno dei rapporti di potere che molto spesso vengono proposti, e quindi a come l'autogestione e l'auto-organizzazione delle donne, partendo comunque da una collaborazione orizzontale che mette al centro tutte noi con le nostre diversità, le nostre diverse soggettività, i nostri diversi desideri, anche le nostre diverse esigenze, come questa collaborazione poi ci abbia portato a creare e a dare comunque risposte politiche a un qualcosa che non andava bene. Quindi a Pisa non ci sono consultori al centro, a Pisa non c'è un consultorio per migranti, a Pisa non accedere ai consultori se non sei di genere binario è impossibile, perché non ci sono consultori per esempio per soggettività trans, o non si parla assolutamente di tutte queste problematiche. E questo ci ha portato ad auto-organizzarci, ci ha portato a costruirli da noi come risposta. E quindi sono due i piani che abbiamo trattenuto nella città di Pisa, grazie alle nostre diversità e grazie all'unione che è avvenuta nel percorso di Una di Meno. E secondo noi sono anche questi due piani che si potrebbero portare in vista dell'8, ma che potrebbero essere sussunti poi a livello nazionale da Non Una di Meno, in vista del 28, volevo dire. E quindi sì, secondo noi è importante riproporre alcune esperienze di auto-organizzazione, è importante far crescere le segnalazioni su obiezione respinta, è importante che tutte le altre soggettività o altre esperienze che lavorano sul campo della salute continuino con i loro percorsi, è importante che centri antiviolenza chiedano l'indipendenza, è importante però anche capire come noi possiamo creare un'alternativa a tutto ciò, un'alternativa che ci faccia capire che non siamo da sole. Per esempio si citava prima anche la violenza nei tribunali, la violenza istituzionale. Quando una donna denuncia, è quasi una scelta obbligatoria. Come fa Nonna di Meno, come può Nonna di Meno costruire un'alternativa a questo? Perché per adesso, se subisci violenza, tua unica alternativa vera, dove puoi veramente sentirti padrona per un po', è quella di denunciare. Noi come movimento possiamo anche riuscire a riflettere qua cosa possiamo creare di diverso, ma non di sostitutivo.
E quindi appunto di arrivare però al 6 di luglio provando a ragionare quelle sollecitazioni, quelle suggestioni che sono uscite anche rispetto agli interventi delle compagne di Limonaia Zona Rosa, del lavoro che si sta facendo nei presidi e appunto rispetto alle proposte che sono state fatte, per poter arrivare il 6 a definire un po' di campagne